Signore e signori, in diretta dal Pala Cinema di Locarno, Lara Montagna presenta l'anteprima di Volti dell'Alpe, in una puntata speciale de L'Ora della Terra.
Buongiorno, buongiorno, grazie per essere così tanti, davvero grazie. Qui in sala mi dicono 450, forse anche qualcuno di più, ma all'ascolto di Rete 1 siete molti di più. Questa è l'Ora della Terra, lo sapete, oggi è una giornata speciale. Per una volta non vi farò parlare con i tre esperti che però sono qui seduti in prima fila, presenti al Palacinema di Locarno anche loro, perché oggi vogliamo parlarvi di lui, di questo libro che finalmente stringo tra le mie mani. Dunque, si intitola Volti dell'Alpe e oggi lo presentiamo in anteprima, una collaborazione RSI Salvioni Edizioni, un libro che racconta tante storie di alpigiani, tanti sono qua con noi oggi, diciamo tanti, non tutti gli alpigiani, se no avremmo dovuto scrivere un libro veramente molto grande. E diciamo che all'interno di questo libro scritto con Renato Bontognali e Lorenzo Erroi e corredato dalle immagini di Eli Riva c'è un DVD che contiene un documentario radiofonico che racconta anche lui delle storie e che tra poco ascolteremo in anteprima. Come in tutte le occasioni speciali però è giusto iniziare dando la parola a colui che per primo ha creduto in me e in questo grande progetto e ci ha dato il via libera, mi ha dato il via libera, mi ha detto vai, fallo, il direttore della RSI, Maurizio Canetta. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno. Buongiorno a tutti quelli che sono qui al Palacinema, che è una struttura molto bella, una sala molto bella, è piena, c'è gente che ha dovuto limitarsi ad ascoltare la radio e questo è bellissimo. È peccato che gli esperti questa mattina non sono a disposizione perché io ho un problema di cane che fa i buchi nel giardino e forse mi possono dare qualche consiglio per risolverlo. Niente, allora presentare un libro è sempre una grande emozione perché dentro il libro ci sono mille vicende umane, quelle degli autori che hai citato tu, ci sei tu evidentemente, Lara Montagna, c'è Lorenzo Erroi, c'è Renato Bontognali, ci sono le foto di Eli Riva e c'è questo titolo, Volti dell'Alpe, perché sono non solo i volti inteso come le facce, ma sono i volti dentro questo mondo dell'Alpe e delle Alpi, degli Alpi che questo paese, in questo territorio, sono una forza assoluta. Allora, l'idea di mettere insieme una trasmissione radiofonica, un viaggio fatto a cavallo, ne parleremo, ci sono qui fuori tra l'altro dal Palacinema.
Sono arrivati,
sì, nonostante il freddo e il gelo sono arrivati, ma loro resistono molto meglio di noi. Fatto a cavallo, fatto dagli autori incontrando le persone e davvero credo che in questa operazione fatta insieme con un editore, con Salvioni, fatta insieme con le persone dell'Alpe che hanno accettato, voluto partecipare a questo racconto, ci dà la grande dimensione di una parte profonda del nostro paese, quello che noi vogliamo raccontare in mille modi. L'Ora della Terra è un bellissimo modo per farlo, ci sono molti altri modi che la televisione evidentemente, ma moltissimo la radio stanno praticando, andare in giro a sentire le voci, i modi di vivere, una realtà che poi partorisce cose buonissime come il formaggio, per esempio, di cui ormai sei diventata un'esperta. Io quando vedevo delle fotografie che ogni tanto sui social media di Lara Montagna che gira per gli Alpi con la piramide di Piora ho un senso di invidia profonda. Sono esperienze naturalmente che sanno di gusto, ma sanno soprattutto, credo, di profondità. Dentro questo mondo che noi raccontiamo e un po' credo, ed è giusto che sia così, difendiamo, c'è la profondità, ci sono le radici nostre, quelle che sono le tue, le mie, quello di tutto il pubblico che è qui a Locarno, ed è davvero un bellissimo colpo d'occhio, e che ci sta ascoltando in radio. Dunque, il libro c'è, è pieno di, è denso di testo, di fotografie, di racconto, la trasmissione continua, perché L'Ora della Terra è una storia, oserei dire, infinita, che parte dalle grandi tradizioni del Sciurmaestro e oggi è Lara Montagna. D'altra parte, una che si chiama così, dove poteva andare a finire come settore di lavoro? Quindi io davvero devo ringraziare tutto il pubblico che è qui, perché in questa domenica mattina il cuore del mondo degli alpigiani batte fortissimo, e batte molto forte anche il cuore della radio, di Rete 1 in questo caso, perché batte, sentire il respiro dell'Alpe è una cosa bellissima, e dentro questo libro c'è.
Grazie, grazie Maurizio Canetta, direttore della RSI. Io non voglio aggiungere molto altro a quanto detto da te, voglio lasciare questo spazio alle voci, ai veri protagonisti, ai protagonisti degli alpeggi, ai volti dell'Alpe. Dunque, da parte mia, da parte nostra, da parte di tutta Rete 1, vi auguro un buon ascolto dei volti dell'Alpe, e per chi è in sala una buona visione delle fotografie e delle immagini di Eli Riva. Buon ascolto.
Volti dell'Alpe.
Sono luoghi in cui il tempo non cancella i ricordi, dove questi restano immutabili. I colori, gli odori, le musiche dei pascoli più alti sono come i volti dell'Alpe, i volti di chi rimarrà per sempre incastonato nella memoria di una valle, nella memoria di un alpeggio. Il nostro cammino parte da Ambrì, davanti a noi la Valascia, la pista di hockey, teatro di grandi battaglie sportive, punto di riferimento per tutta la valle. Dietro la Valascia parte una strada sterrata, tutta in salita, che ci porta dritti all'Alpe di Prato. 1668 metri d'altitudine e una storia che ci racconta Tino Ceglio, classe 1928, giocatore di hockey dell'Ambrì Piotta, ma non solo.
Qui tutti avevano delle mucche. Una volta si diceva che non si può saper giocare all'hockey se non si sa muggere. Quello lo sapevo. E così invece tutti eravamo più o meno contadini, avevamo studiato e così, però durante le vacanze così eravamo sempre qui. C'erano molti emigranti e tutti quelli che venivano da Parigi o da così, alla fine quando venivano a Ambrì si prendevano ancora due o tre mucche tutte così. Una volta a Ambrì c'erano, non so, 20 contadini, adesso ci sono due. Il numero di mucche è più o meno uguale, perché sono concentrati e basta, e gli altri non ci sono più. C'è ancora adesso il regime che tutti i fuochi è permesso di mettere una vacca, e invece questo era stato fatto ai tempi perché c'erano due o tre commercianti di bestiame che d'inverno non avevano vacche, però d'estate se le prendevano, e quindi il regime era: si possono alpeggiare tutte le vacche svernate più una per fuoco, e questo era per impedire che i grandi robi potessero metterne di più. Questo vale ancora adesso. Fino a alcuni anni fa i miei figli hanno sempre messo ancora una vacca in su, però adesso non ne trovano più, hanno difficoltà. Non è che è un grande affare, però era una tradizione, ecco.
Diciamo che le regole dei boggesi sono regole scritte, tramandate, e non si sgarra.
Non so se sono scritte, ma trafandate quello senz'altro sì, perché più o meno si sa che erano Celio, Iuri, Guscio e Bona, e quelli lì erano quelli che potevano metterle qui. Invece a Piotta è completamente diverso qui sotto. Quelle sono Gobbi e sono le altre, completamente Ravina l'Alpe qui sotto, è completamente diverso. Anche loro, noi non possiamo metterle lassù, possono metterle solo loro.
Quindi bisogna vedere la Leventina come una cartina con tanti puntini.
Giusto, quasi tutti i villaggi avevano un alpe proprio, e con alcune variazioni. Per esempio in Val Bedretto ci sono quelli di Giornico, così, che hanno ancora delle alpi lassù, perché ai tempi non mi ricordo più, una volta lo sapevo, perché hanno dei diritti di alpeggio in Val Bedretto, molti l'hanno fatto così, ma da noi invece noi eravamo solo di qui. e Piora invece di là, il Ritum, Piora, quello era, sono tutti dall'altra parte, Quinto e così, e Ambrisotto, e poi noi di Ambrisotto siamo anche Patrizi di Piora, per via del fiume del Ticino che veniva fuori, non era incanalato ancora e noi avevamo le vacche di là e quindi siamo Patrizi anche di Piora, ciò che invece di solito sono tutti gente solo di là.
Io mi ricordo che Giorgio Dazio, alpigiano della Valle Maggia, mi raccontava del suo primo sgabellino. No?
La cavalletta.
Diciamo. La cavalletta, esatto. E mi raccontava di quella che gli aveva regalato suo papà.
Sì, 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 sì. Per mungere sotto bisognava sedersi, no? E poi dopo appunto c'erano i due sistemi, c'era mungere a branchia o a crut. A branca era facendo così, schiacciando. Invece a crut col dentro dentro, per esempio nelle capre bisognava andare a crut perché hanno le mammelle più piccole. C'erano i due sistemi, quello bisognava poi imparare. Noi abbiamo più o meno imparato tutti, tan bien che mal, Non erano proprio sempre tutti dei professionisti, però due o tre muti ce li mungiavamo, ecco.
Ma perché Tino Ceglio non parla dialetto ma italiano e non...
Io
non...
parlo anche il dialetto perfettamente, se vuole le parlo il dialetto, ma dopo lei non capisce, gli altri non capiscono. Il nostro è un dialetto un po' particolare, perché appunto varia da villaggio a villaggio, ci sono certe finezze che sono diverse, no? Per esempio, non so, diciamo che, invece in giù dicono qui, quindi diciamo che è difficile, CKI, non è solo che o che, è un po' diverso, quindi è un po' tutto di questo. Ma parlano tutti ancora dialetto qui a novembre, fino a Rodi, dopo sotto cambia tutto.
Tino Ceglio, quante volte è salito all'Alpe quest'estate?
Poco, credo tre volte solamente, non è più come una volta perché non sono più così mobile e poi dopo ho anche 100 altri impegni, qui no, la vita non è comoda, quello no, è un po' primitiva così.
Beh, allora l'augurio è quello di ritrovarci qui in Alpe l'anno prossimo.
Quello probabilmente, speriamo che ci sono ancora perché non si sa mai, no? Un bel truss le super fai.
Ma facciamo le corna delle mucche.
No, adesso non ci sono neanche più, quindi... No, perché una volta le vacche erano... piede libero, no? E quindi non era un pericolo, invece adesso sono chiuse e quindi c'è il pericolo che stanno vicino all'altro e si feriscono.
E quindi via le corna.
Via le corna, ma ramene così.
Gli anni passano, ma i nomi che hanno fatto la storia degli alpeggi in Leventina restano, così come le loro imprese sul ghiaccio, grandi campioni come Tino Ceglio e Germano Iuri, difensore e attaccante, due amici, due boggesi, due volti dell'Alpe di Prato.
Qui è il regno dei Iuri e dei Ceglio, ad ogni modo qui proprio dove io ho passato una vita. Prima sull'Alpe di Cara, e là ho cominciato a 10 anni per 30 anni. Qui sono entrato in comitato, avevo 50 anni.
Quindi possiamo dire una vita all'Alpe?
Una vita veramente. D'estate una vita all'Alpe, d'inverno a casa, e alla Valascia ai piedi, alla Valascia a lavorare. La Valascia è sempre di fianco a me. Alla partenza, la strada vecchia arriva proprio alla Valascia. La vecchia strada che non si saliva con le mucche, ma non con la jeep o con la macchina. Alpe, formaggio, vacche, buone, non buone, belle e brutte. Questa era la mia passione. Qui mi sento il padrone.
Ma penso che
questo... Ho fatto il vicepresidente tante volte, sa perché? Comandavo sempre quasi di più del presidente. Sa, essere presidente e comandare non è bello. Allora sì. Rimani tre volte vicepresidente e comanda ugualmente.
E per comandare e per fare andare bene le cose bisogna saperle.
La conoscenza bisogna avere, come in tutti i lavori, come in tutte le professioni. La nostra è come quelle delle altre, quella difficile è impegnarsi al momento, perché i momenti duri ci sono. Capita, capita tanto. Scaricare tardi, scaricare presto, bel tempo, neve, pioggia, qui succede di tutto. Può essere un giorno che è bellissimo come oggi, domani già può arrivare la neve, da un attimo all'altro. E chi rimane in città, se trovano il formaggio buono, vuol dire che c'è stata gente in gamba a fabbricarlo, a curarlo, Non per niente il formaggio a Prato l'anno scorso era il primo a Bellinzona, col cugino Piora. Senz'altro è un vanto perché l'ho fatto, ma è un vanto perché va sul mercato. Mi manca sì l'Alpe, però io ho qui una mucca sull'Alpe e una mucca ce l'ho in Piora.
Quindi fra un po' arriveranno le forme?
Arriveranno le forme del formaggio di Prato e di Piora.
Un po' di anni fa c'era lo stesso silenzio.
C'era lo stesso silenzio che senti adesso, quando non c'è la bolgia, noi chiamiamo la bolgia le mucche, e il silenzio è questo, una pace addirittura che ti rilassa e ti fa star bene, solo guardare, solo respirare e osservare ti fa star bene. A partire da casa quest'oggi non stavo così bene come in questo momento che guardo i cavalli, che guardo la cascina vecchia, la cascina nuova. Ritorno ai miei pensieri di 80 anni fa.
A casa sua c'è formaggio?
C'è di due tipi, il mio è Piora, altri formaggi, mi piace qualunque formaggio che sia ben fatto. Non mangio solo del mio, mangio anche altri formaggi. Rispetto a tutti che fa formaggio, se lo fanno buono.
In Svizzera il 30% della superficie agricola si trova in zone alpestri, in Ticino il 71,5%, mentre l'85% nella sola Leventina. Chi carica gli Alpi contribuisce al mantenimento, innanzitutto del territorio, e quindi all'enorme importanza dell'economia, del paesaggio e della cultura alpestre. La Leventina è quindi la valle della Svizzera italiana dove ci sono più alpeggi. Ognuno di essi ha i suoi regolamenti. Il più antico si trova in Piora, dal 1227, una tradizione quasi millenaria. Non cambia la passione, cambiano le cose. Rimangono i ricordi di un passato duro, rimane un attaccamento all'Alpe senza eguali. E se in Prato i cognomi Ceglio, Iuri, Mona la fanno da padrona, all'Alpe Cadonigo, sopra d'Alpe, troviamo i Gendotti, Peppo Gendotti.
Era diverso, cioè era molto più piccolo e la cascina era un po' diversa, forse un po' più piccola e più affumicata, piena di fumo.
Anche le mucche erano un po' diverse rispetto
adesso? Le mucche erano mucche più piccole, tutte con le corna naturalmente, era più sporco, non c'era un piazzale di cemento, c'era terra e dopo ormai c'era lì un po'... lo sterco delle mucche eccetera, era un po' più, lo pulivano non so io ogni quanto, ma e poi c'erano molti maiali di più, una volta c'erano quasi una ventina penso, 16-20 maiali tutti liberi.
E chi gestiva l'Alpe?
Uno era un certo Galeppi di Rodi, un uomo già che adesso avrà 100 anni, era quello che dirigeva un po'. E dopo c'erano degli altri, c'era già un Gendotti che è morto anche lui, e forse erano quei due lì. E i pastori così erano in 5, non come adesso che sono, perché dovevano mungere a mano. E c'erano più mucche, c'erano qui 100 mucche a quei tempi. Però malgrado questo mi ricordo che formaggio ne facevano meno, sede che le mucche producevano meno.
Una cosa è certa, il panorama era questo.
Il panorama sì, era questo. Credo che in principio quando ero piccolo non c'era ancora quei pali dell'alta tensione lì, ma dopo mi ricordo quando ho fatto quella linea che hanno costruito la strada per le macchine e dopo tutti dicevano oh che bello adesso andiamo su quella macchina e così. Una volta a onor di vero c'era un po' di più di formaggio che non era ottimo, che non era, specialmente quello dei primi giorni o di una prima settimana, cioè gonfiava e faceva dentro degli occhi piuttosto grandi, non era un buon formaggio. Però, siccome a ognuno veniva ripartito il formaggio, giù in casa ce lo facevano mangiare da noi e vendevano quello buono. E quando prendeva una forma proprio di quello buono, festa grande.
Festa grande?
Sì, sì. Che mi ricordo, a 12 anni, prendevo 5 franchi al giorno come stipendio, più il vitto. e Rolanco all'Alpe, non proprio qui, ma qui vicino, perché erano due Alpi. Adesso invece è tutto un Alpe solo, e Rolanco ad Oneghino. E con questi 5 franchi al giorno c'avevo anche un impegno, quando ero in Campolungo, di portare giù 2 forme di formaggio tutti i giorni, da Campolungo fino qui in Cadonigo alla cantina, era compreso. E questo Campolungo sono circa 20 giorni, quindi per 20 giorni, 22, 23, dovevo andare su a prendere 2 forme.
Di quanti chili l'una?
Erano forme di un 7-8 chili.
E tutti i giorni faceva avanti e indietro?
Sì, sì, ma non avevo problemi, andavo su come un razzo. E poi c'era la cadula, che è come una cosa di legno, un sacco, non so se l'hai già visto, come di legno con un ripiano per portare il formaggio.
Così non si rovinava?
E così non si rovinava. Si portava su e se minacciava di piovere, io dovevo bagnarmi. Il formaggio dovevo mettergli su un pezzo di, come una tela cerata, non c'era la plastica. Era, una volta c'erano quelle tele con su come una cera, così, per non bagnare il formaggio.
Era veramente considerato oro?
Eh sì. Quello bisognava fare attenzione, portarlo giù, metterlo lì in cantina. E il casaro, che era già un uomo, a dirla a quei tempi, abbastanza anziano, però più giovane di me adesso di sicuro, veniva giù anche lui tutti i giorni e aveva qua, mi pare, 7 forme sulla cadula, anche certe volte 8. E se ce n'era di più faceva venire giù anche il suo aiuto. Ma tutti i giorni lo portavano giù qui in cantina, e quando tornava indietro, mi ricordo, c'erano qui la legna che l'avevano preparata prima sulla cadula, mettevano su, adesso io non so quanti chili di legna, però portavano su la legna per fare il formaggio, perché su là in Campolungo non c'era legna da bruciare. Una volta poi, io parlo 55 anni fa, il bosco era meno di adesso e in alto non c'era una pianta sulla lì Campolungo così. Adesso io mi meraviglio quando arrivo su che vedo che ci sono dei larici e così, perché adesso ci sono, ma 50 anni fa non c'erano. Sono cresciuti solo negli ultimi 30-40 anni. Si vede che si è alzata proprio, è vero, la temperatura lì, che dicono l'isoterma, si è alzato e crescono più in alto le piante.
Ma è vero che si mangiava la polenta, la si mangiava però rendendola ancora più calorica?
No, la polenta era la polenta storna che chiamavano. E invece dell'acqua si adoperava la panna. La panna che prendevano via dalle conche. Le conche sono come dei recipienti grandi, che avranno 80-90 centimetri di diametro, alte un 10 centimetri, che così il latte sta lì fermo e la panna veniva a galla. Si prendeva via con quel coso di legno, che io non so come si chiama, spannarola forse in italiano, noi chiamiamo la bineira. Prendevano via con quello lì la panna, tutti i giorni, si metteva in un recipiente e diventava solido, no? E quello lì era proprietà dei pastori.
Cioè era destinato a loro?
Era destinato perché loro non mangiavano. In ultimo, quando andavano a casa, facevano la spartizione di questo burro fuso e lo portavano a casa. Il giorno c'era talmente tanto lavoro e alla sera si andava a dormire appena si poteva. E poi con quella luce che c'erano quelle lampade a carburo, per far chiaro, la citilene si chiamava. Era una lampada a carburo, sopra c'era l'acqua, sotto c'era un recipiente, si metteva dentro questi pezzi di sasso che quando andava giù l'acqua adagio faceva un gas che si accendeva e faceva una bella luce. C'era come una candelina alta 2 centimetri e lì si accendeva, era quella la luce che c'era. Se pioveva tanto non c'erano gli impermeabili che ci sono adesso. E ogni pastore avevano quegli ombrelloni che chiamavano ombrello da pastore, perché era fatto tutto di legno per via dei fulmini. Manico di legno e anche le bacchette di legno. E poi erano una tela robusta che pesavano queste ombrelle, e anche abbastanza grandi. E se si doveva star fuori tutto il giorno sotto l'acqua, quelle lì riparavano mica male.
E eravate tutti uomini?
Tutti uomini. Donne non ho mai viste. È cominciata dopo l'era delle donne che sono venute all'Alpe.
c'è chi riconosce il pascolo in cui hanno mangiato le mucche sorseggiando un bicchiere di latte, c'è chi riconosce gli aromi delle oltre 400 erbe differenti per metro quadrato degustando un pezzettino di formaggio. C'è chi ha storie da raccontare, le storie dei tempi che furono, o storie recenti, come quella di Quinto Marchetti, lucano di origini, con residenza in Salento. Fino al 2004 professore associato di filosofia antica all'Università Federico II di Napoli. Da 3 stagioni, pastore all'Alpe di Carì.
Questa scelta così radicale, per cui qualcuno mi ha anche definito folle, ma nell'antica Grecia la follia era la fonte della sapienza, l'ho fatta ed eccomi qui. Sono ancora, per quanti sforzi, per quanti sacrifici abbia dovuto sostenere, questo non posso negarlo. Anche perché il lavoro che si svolge in Alpe, secondo me, col passare degli anni, ho compreso sempre più che è caratterizzato da 3 principi fondamentali: passione, sacrificio e dedizione. Ma a me sinceramente non manca assolutamente nulla, per quanti mesi posso trascorrere in alpeggio. Io continuerei a vivere, se fosse possibile, anche tutto l'anno in questo modo, con questo stile di vita, ecco. E a suo modo anche filosofo.
Fa un po' strano pensare che una persona abbia studiato tanto e sia arrivato a essere professore e poi lasci tutto per quasi niente.
Sì.
O quasi tutto.
O quasi tutto, esatto. Oppure appunto quel quasi tutto che può essere inteso appunto come l'assoluto.
Il rapporto che ha Quinto con gli animali, qual è?
Non li considero, per me non li ho mai considerati animali da reddito, per quanto siano definiti tali, insomma. Riconosco che forniscono un reddito, ma c'è un rapporto fortemente simbiotico. Loro a me hanno insegnato tanto, hanno insegnato appunto trascorrendo tantissimo tempo con loro al pascolo e osservandoli. Questo mestiere, per quanto sia antico, a me è stato insegnato da loro. Per quanto la mandria possa essere numerosa, si riesce a creare un rapporto, almeno con le vacche ci sono riuscito, sempre un rapporto uno a uno. Accogliere appunto anche quei piccoli segnali che ogni singolo animale può manifestare. Non so, da una banalissima zoppia a qualcosa di molto più grave, che può ovviamente mettere a repentaglio la stessa vita dell'animale. Non so se era un vecchio detto indiano che appunto insegnava che la vita è un ponte, va attraversata, non ci si può fermare. Adesso credo di essere diventato realmente un filosofo, colui che vive per quello che pensa.
Il fatto che questo tuo cammino, questo tuo stare accanto a questi animali, che comunque alla fine non potranno camminare tanto quanto te, perché comunque sono in una condizione seppur ottimale rispetto ad altri loro simili, sono in una condizione comunque un po' di sfruttamento per noi, perché questo formaggio tanto buono alla fine comunque le usiamo per noi, le mucche. Quindi questo rientra nella tua filosofia?
Beh, sfruttate, non direi proprio sfruttate, nel senso che attraverso il periodo di estivazione che fanno in alpeggio perpetuano qualcosa che avviene da millenni ormai, da quando l'uomo ha domesticato il primo animale e poi casualmente ha scoperto come appunto cagliare il latte. Poi che l'allevamento sia diventato col corso, insomma, appunto di questi anni un allevamento è un altro discorso, però io credo che l'alpeggio consenta appunto ancora di rivivere quelli che erano i primordi della pastorizia. Ecco, c'è una gran distinzione tra pastorizia e allevamento. E questo è uno dei motivi per cui sono arrivato in Svizzera, perché si vive ancora questa possibilità, viene data questa possibilità agli animali di poter esattamente vivere la loro natura. E poi anche se per pochi mesi l'anno di vivere uno stile di vita appunto nomadico, transumante.
Libere.
Libere.
Io credo che tutti quelli che si assumono la responsabilità della custodia di un gregge abbiano un rispetto, una passione, un amore verso queste creature che li porta spesso a essere in secondo piano.
nel senso che tante volte io non posso far altro che assecondare le esigenze e i desideri del gregge, accompagnarli dove hanno le loro esigenze di mangiare particolari erbe, fiori, eccetera, eccetera. Per cui vengo sinceramente in secondo piano, vengono prima loro e poi vengo io.
Anche Nicolò Vannini, spinto dalla profonda passione per gli animali, ha scelto di essere un pastore. Lui, che arriva da Firenze, lavora da tempo all'Alpe Piancavallo. Prendendosi cura di centinaia di soggetti tra capre e maiali che vivono i mesi estivi a 2100 metri, abbarbicati sulla cima della montagna.
Probabilmente, al di là, diciamo, delle definizioni, dei ruoli professionali, devi cercare di entrare in sintonia e a volte anche proprio in simbiosi con il gruppo. E ti rendi conto appunto che se riesci a non farle scappare, prima di tutto ce l'avrai da mungere la mattina, quindi contribuisci anche a quel lavoro di sintesi all'Alpe, che è quello del casario, sapendo bene che ci possono essere delle circostanze come temporali, tempo veramente brutto, in cui ti devi mettere in gioco anche fisicamente, essere in forma e stare con loro, con ogni tempo.
Chi sei per loro?
Io cerco di familiarizzare molto, nel senso che cerco anche con il tono di voce di farle sentire in qualche maniera il loro agio. Penso che sia una cosa che sentono molto. Come a volte invece, chiaramente, quando ti fanno uscire dai gangheri con urla, eccetera, eccetera, gli fai capire di essere contrariato. E comunque c'è il rapporto, nel senso che loro sanno benissimo probabilmente chi sono.
Qualcuno diceva che la capra nera della Verzasca è venuta al mondo per...
Mauro Maginetti viene da Biasca, che secondo la mia esperienza fatta con lui nel 2004, credo che abbia veramente un gregge interessantissimo. È una persona di cultura, un poeta e un conoscitore del suo gregge e della casearia come probabilmente pochi ce ne sono. E quando ci siamo conosciuti mi ha guardato negli occhi, mi ha stretto la mano e mi ha detto che la nera verzasca è venuta al mondo per aiutare l'uomo a vivere meglio. Da distrarsi gli orecchi, e c'è tutto da imparare da una persona così, sicuramente. Secondo lui, per esempio, mi ricordo, mi diceva che in Ticino, a cavallo dalle due guerre, non ci sono stati in fondo troppi problemi di fame, grazie al fatto che all'epoca c'erano più di 100.000 capre. La capra è la vacca dei poveri, se tenuta bene può fare 12 volte in latte il suo peso corporeo, in più ci sono i capretti, eccetera, eccetera, quindi ha un impatto molto positivo come produzione alimentare, quindi a soddisfare i fabbisogni dell'umano.
Se ti chiedessi di chiudere gli occhi e di immaginare i volti dell'Alpe Piancavallo, il primo volto che ti viene in mente di chi è?
È una domanda molto difficile a cui rispondere, perché effettivamente ci sono tantissime capre, sono tutte favorite, sono tutte dei personaggi. Fra i volti sicuramente più simpatici ci sono quelli dei suini, che noi abbiamo la fortuna di avere liberi, e quindi ci instauri un rapporto incredibile. Diventano veramente fanni, una cosa simpatica. Apprendono subito tutti i tempi della casearia, quindi sanno perfettamente quando arriva il sirone caldo. Sono creature giocherellone. E a livello di volti simpatici, anche se è una vita che lavoro con le capre, ci posso mettere i maiali di Piancavallo, perché fanno una vita veramente bella per questi mesi. Sono liberi di fare quello che vogliono, hanno un bel posto per dormire e spesso dormono anche all'aperto quando le serate lo permettono. C'è un bel rapporto.
Per qualcuno i volti dell'Alpe sono gli animali, per altri sono paesaggi, sono ricordi, sono sentieri che portano in alto. Sono estati, ma sono anche temporali, lo scorrere della vita, della natura e delle stagioni sui volti di chi non ha mai preso scorciatoie. Vado
Nessuno mi segue, nessuno mi vede, e sento il rumore della pioggia che cade. Tamburo di tuono, la furia del vento, su fuochi di lampi io ti vengo a cercare. E tu dove sei, tu figlia del sole? Se mi aspetterai ti porterò il temporale. E un fiore bagnato per i tuoi capelli, il tempo passato ha demolito castelli. Strappato bandiere e non si sa come, la piena del fiume ha cancellato il mio nome. Ma chi se ne frega di come mi chiamo, inseguo il mio passo e mi ricordo chi sono. Nessuno mi segue, nessuno mi vede, e sento l'odore della pioggia che cade.
Dell'Alpe.
In diretta dalla Pala Cinema di Locarno, spero vi sia piaciuto sia qui in sala che a casa I Volti dell'Alpe, questo documentario. Ringrazio Yuri Ruspini, il tecnico che ha montato insieme a me questo documentario. Beh, chiederei però di salire sul palco agli autori del libro che contiene questo documentario, dunque Renato Bontognali, Lorenzo Erroi, Eli Riva, prego salite sul palco insieme a me perché devo farvi qualche domanda da buona giornalista. Eli Riva sale sul palco, lo dico per chi è a casa, con la macchina fotografica al collo. Prego, prego, mettiamo vicine le sedie, sennò io non ci arrivo. Faccio così, tac. Eccoci qua, dunque. Ce ne giochiamo uno per tre, va bene. Lo diamo prima a Renato. Tranquilli, non c'è nessuno di fronte a noi, siamo come in studio, è una cosa proprio tranquillissima. Dunque, ex presidente e membro fondatore dell'ATIAF. Quando si presenta Renato Bontognali ci si mette più o meno 2 o 3 minuti, oggi cercherò di tagliare. È stato responsabile del servizio ispezione e consulenza lattiera cantonale. In gioventù ha lavorato per 2 anni al progetto di aiuto allo sviluppo caseifici nazionali della cooperazione tecnica svizzera sulle Ande peruviane. Attualmente è membro di comitato della STEA e presidente della commissione di tassazione per il formaggio d'Alpe ticinese DOP. È anche membro di giurie casearie sia nazionali che estere, autore del libro Alpeggi Ticino e Moesano. Se c'è una persona su tutte che è riuscita a trasmettermi questo amore, questa passione, questo entusiasmo per questo mondo, sei tu, Renato. Grazie. Grazie. Io immagino anche a nome di tutti gli alpigiani che in questi anni ti hanno avuto in caseificio, ti hanno avuto all'Alpe e adesso possono stringere tra le mani questo libro, frutto di tanti mesi di lavoro. Io so però che quando Renato Bontognali si recava all'Alpe in qualità di ispettore, era un giovinetto, e questi alpigiani già di una certa esperienza dicevano: tu cosa vuoi da noi? Fai vedere le mani. È vero?
In effetti è vero, ci sono diversi aneddoti che ricordo. Quello lì delle mani, mi ricordo una volta, arrivo su un'Alpe, c'erano dei problemi di qualità del formaggio, per cui discutendo con il casaro, con il gestore, mi chiede: ma da dove vengono questi difetti? Allora ho cominciato, il primo anello della catena è la qualità del latte, quindi la mungitura, no? Io ho detto: ma la mungitura come avviene? Chi sono i mungitori? Teoremia insegniamo a mia munge, no? E allora mi dice: fammi vedere le mani. Cioè, per fortuna io ero figlio di contadini, sapevo mungere, no? E poi gli faccio vedere le mani, mi dice: ma non vedo, come dicevo a Tino Ceglio prima, non vedo il vero mungitore, almeno di una volta mungendo a mano, mungeva a pollice o a crotto, come diceva Tino, e sul pollice ci sono come dei calli, no? Io invece mungevo a branca, a mano piena, no? E la mungitura branca è più dolce che la mungitura pollice, perché la mungitura pollice tu hai il callo sul pollice e la povera bestia avrà dei calli sul capezzolo. La branca è molto più dolce. Adesso oggi si munge meccanicamente, quindi le cose sono cambiate, però l'avevo spiazzato un po' perché sapevo mungere, per fortuna.
Bravo. Come hai fatto a scegliere chi inserire in questo libro, chi intervistare? Perché sono tantissimi e chiaramente qui non ci stavano tutti. È stata un'operazione difficile questa.
È stata una scelta sofferta, perché con il cuore li avrei intervistati tutti. Chiaramente ho cercato di, compatibilmente con il tempo, con la disponibilità, di trovare dei personaggi che raccontassero delle storie che per finire sono delle storie che rappresentano tutti, no? Però, come dici tu, non potevamo scegliere, sono circa un centinaio gli alpeggi ancora oggi in Ticino caricati, per cui ne abbiamo fatto più o meno la metà, quindi non me ne vogliano chi non ho potuto intervistare per questioni di tempo, di disponibilità. E quindi, come dico, sono comunque delle storie, dei discorsi rappresentativi per tutti gli alpeggiani del Canton Ticino e della Svizzera italiana.
Altro momento difficilissimo è stato quando Salvioni ci ha chiesto di scegliere la copertina del libro. Voi immaginatevi, volti dell'Alpe, cosa facciamo? Mettiamo Lara Montagna a cavallo? No, mettiamo un volto dell'Alpe. Chi mettiamo? E alla fine il volto dell'Alpe è, lo vuoi dire tu?
Sì, Ciro Giannettoni di Sonoio che carica l'Alpe di Vegornes, è comunque un volto che incarna tutti gli alpigiani. È stata anche una scelta grafica, bisogna dire, non è che si è voluto scegliere Ciro Giannettoni perché non ce ne sono altri. E comunque Ciro Giannettoni è un volto con una grande esperienza, è un volto, se guardiamo la sua immagine, gli occhi, sembra che gli occhi, cioè è un volto felice anche, è un volto che con i solchi della vita, le sue rughe, è un volto storico, però è un volto giovane, è un volto felice secondo me.
Era il più bello, per quello l'abbiamo scelto, per la copertina. Scherzi a parte, un applauso a Ciro Giannettoni, che da adesso in avanti, da oggi, rappresenterà in giro per il mondo gli alpigiani. Oggi tutti penseranno che gli alpigiani siano come lui. Lorenzo Erroi, 37 anni, lavora come giornalista per il quotidiano La Regione, dirige il settimanale Ticino 7, scrive principalmente, pensate, di politica, esteri e cultura. E come fa a conoscere Renato Bontognali?
È successo perché quando si è pubblicato il primo libro sugli alpeggi, Massimo Gabuzzi, che è poi l'eminenza grigia anche di questo progetto, ha detto: abbiamo bisogno di qualcuno che aiuti Renato con la redazione dei testi. Io passavo di lì, all'epoca lavoravo appunto nel marketing della Salvioni, della Buona Stampa, e mi sono offerto, diciamo, spontaneamente. Poi è nata un'amicizia perché ho cominciato, come dire, a vivere il fascino di questo mondo che mi stava raccontando. E a quel punto ci siamo anche detti: va bene, abbiamo fatto una guida con gli alpeggi, però non abbiamo potuto dare spazio lì alle persone che animano l'Alpe, e quindi siamo partiti un po' per scherzo con questo progetto, nel senso, nel tempo libero siamo andati su a intervistare, non sapevamo se sarebbe nato un libro o che cosa poi, e ci abbiamo preso gusto, insomma.
Ma come è stato entrare nelle case degli alpigiani, dei pastori, affiancare un personaggio come Renato che comunque li conosce tutti, che è già dentro in questo mondo, tu che arrivi dal marketing all'Alpe, dalla John Hopkins University al Piora, cioè, dai cappelletti in brodo che ami tanto al formaggio d'Alpe stagionato.
È stato molto bello intanto perché ho potuto fare la mosca sul muro, nel senso che potevo osservare mentre loro conversavano. E poi è stato bello perché scopri anche, sembra una banalità retorica, però scopri un'idea di libertà che dal piano fai fatica ad immaginarti, perché a me sembrerebbe strano il fatto, come dire, di sentirmi libero dovendomi alzare la mattina per andare dietro alle vacche e stargli dietro fino a sera. E invece poi ti rendi conto che ciascuna delle persone che intervisti poi a suo modo insegue quel tipo di vita, perché lì si sente libera, perché lì realizza appunto la sua esistenza. Uno di questi alpigiani mi ha detto: sull'Alpe non ci sono giorni liberi, ma ci sono mesi di libertà. Ecco, scoprire quel tipo di mondo per uno che non lo conosceva assolutamente e che viene fondamentalmente dal mare è stata una bella sorpresa.
Ti hanno chiesto di fargli vedere le mani?
No.
E pensare che Lorenzo non mangiava formaggi prima del primo libro, eh? E dopo oggi li ama e li apprezza.
Sì, sì, infatti mi sono convertito grazie a Renato, fondamentalmente.
Eli Riva, fotogiornalista, ha collaborato per anni con vari quotidiani ticinesi, seguendo parallelamente la sua vera passione, la fotografia di montagna. Ha illustrato una quarantina di libri, i suoi testi e immagini hanno raccontato temi quali le montagne, i ghiacciai, la flora, la fauna, i laghetti alpini, la vita dell'alpigiano, i mestieri di una volta, le grotte del Ticino, gli affreschi del Cantone. Chi è in sala oggi al Palacinema ha potuto apprezzare le sue fotografie che abbiamo proiettato questa mattina, alcune le ha scattate proprio in quei giorni in cui realizzavamo il documentario, altre io lo chiamavo: Eli, manda foto di capre, dobbiamo coprire, manda foto di vacche, e lui ha tutto, lui ha un archivio, io non so, quanti computer hai a casa, Eli?
Il computer non sono le fotografie.
Tu ce l'hai tutte qua.
Il computer sono solamente un archivio e basta.
Senti, hai davvero, Eli, fotografato tutto quello che hai sempre amato. Questa volta, per questo libro, tu hai fotografato delle persone e hai scelto il bianco e nero. Il bianco e nero e poi hai scattato fotografie a una carovana a cavallo. Quindi forse questo è un progetto diverso dai precedenti che potrebbe chiudere un cerchio. Ora Eli Riva le sa tutte. Cioè il mondo degli alpeggi, degli alpigiani, davvero non ha più segreti per te.
Sì, innanzitutto speriamo che non sia la chiusura del cerchio, ma che si allarghi piuttosto ancora di più il cerchio. No?
Ma sugli alpeggi tu ormai hai scattato tutto.
No. Una volta, quando mi ricordo nel 99 che mi ero rotto un piede appunto in montagna e ho dovuto per forza rimanere a casa, no? E rimanendo a casa non potevo non far niente, allora avevo cominciato a prendere le cartine geografiche, le 25.000, le carte nazionali, e ho cominciato a guardare quanti sentieri io ero già riuscito a percorrere del Ticino, no? E mi sono reso conto, io passo in montagna 100 giorni all'anno, normalmente 100-120, no? Quindi, e facendo il calcolo mi sono detto, fino adesso ne ho fatti 100.000 di chilometri qui nel Ticino, ma se dovessi percorrerli tutti, per esempio andare tutti quelli che erano segnati a quel tempo lì sulle carte nazionali, mi ci vorrebbero 350 anni. Beh, sono solo a un quinto
il cerchio è aperto, ho sbagliato domanda. I progetti per il futuro, insomma, sono tantissimi quelli di Eli Riva. Lui ha un motto, per parlare all'occhio che ascolta.
Sì, la fotografia o parla subito o dice subito a chi la guarda qualche cosa, oppure la fotografia è subito da incestinare. Questo lo facevo. Adesso è più facile da un punto di vista tecnologico a far scomparire le fotografie. Una volta bisognava magari pensarci su due volte, perché se avevano dei negativi bisognava tagliarli e poi buttare via quello che... Ma è sempre stato... La fotografia bella è sempre una sola. Non c'è, se ci sono qui quelle della televisione, l'immagine prolungata, quando si guarda in televisione dei film oppure dei documentari, eccetera, rimane sempre nel cervello un'immagine. È per quello che l'occhio deve parlare l'immagine del parlare all'occhio che ascolta.
E chissà quale immagine coloro che questa mattina sono qui con noi porteranno a casa oggi da questo diciamo sentiero che abbiamo fatto a cavallo.
Sì, poi è sempre soggettivo, eh? Magari qualcuno si ricorda di un fiore di questo storico, magari qualcuno si ricorderà dell'immagine che ha visto dentro nel libro, però ognuno dipende dal suo momento personale, dalla sua psiche, in quel momento lì come sta, si ricorda di qualche cosa.
Renato Bontognali, l'ultima domanda al volo, poi dobbiamo chiudere, che cosa ti rimarrà da questo lavoro? Velocissimo.
Ricordo bellissimo di aver potuto visitare ancora tutti gli alpigiani, perché prima rivestivo un ruolo istituzionale e questa volta questo viaggio l'ho fatto, io non mi definisco pensionato, l'ho fatto da uomo libero e mi ha fatto molto piacere incontrarli ancora tutti per una volta.
Grazie dunque a Renato Bontognali, Lorenzo Erroi e Eli Riva. Sono le 9.57, si chiude questa diretta speciale dell'Ora della Terra dalla Palacinema di Locarno. Noi continueremo a parlare di Alpi e a dare voce ai protagonisti dell'Alpe. Ringrazio i tre, esperti, invece tre ospiti. Ringrazio Salvioni Edizioni che ha deciso di dedicare la vita... Ringrazio chi ha deciso di dedicare la vita agli alpeggi, agli animali e a chi lotta per mantenere viva l'economia alpestre e lo fa nonostante tutte le difficoltà. Grazie a tutti voi 450 che avete riempito la sala 1 del Palacinema di Locarno, grazie a chi ascolta ogni domenica mattina l'Ora della Terra, ai tecnici della RSI perfetti come sempre, Elio Luraschi e Marco Polina, Barbara Guggiari della Comunicazione Radio, Iuri Ruspini che ha montato insieme a me il documentario. Grazie alla RSI. Da Lara Montagna l'augurio di una buona domenica sulle frequenze di Rete 1 e che sia lei a chiudere questa puntata speciale. Nella Martinetti.
Parto da Osco il mattino col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta coi suoi prati coperti di fior e i suoi limpidi torrenti è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita con te. Strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta. Con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or, un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa, coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso falò.
Si cammina, si ride, si canta
percorrendo la strada alta. Con te, strada alta,
fai scordare rancori ed affanni.
Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta.
Thank you.
L'ora della terra.